Ok, continuiamo. Ci siamo fermati, vi ricordate, dicendo che il papà di questo fanciullo epilettico disse a Gesù: se puoi fare questo miracolo, vi ricordate? Se puoi, se puoi. E Gesù disse: se tu puoi credere. E stasera la stessa cosa, se tu puoi credere, Claudio, se tu puoi credere, Gioia, Michela, Danilo, Sara, Katia, ognuno di noi, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Quindi se tu credi, ogni cosa è possibile. La grazia è Dio che afferra te. La fede sei tu che afferri Dio. La grazia è Dio che afferra te, perché in Cristo Lui ci ha afferrati, eravamo morti e Lui ci ha dato vita, Signore, grazie. Però la fede sei tu che afferri Dio. Attenzione, la forza con la quale Dio afferra te è più grande di quella con la quale tu afferri Lui. La forza con la quale Dio afferra te è più grande di quella con la quale tu afferri Lui. Romani 5:2. È più grande di quella con la quale tu afferri Lui. E infatti Romani capitolo 5 verso 2: per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. Romani 5:2. Nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Perché il verso 1 dice: giustificati dunque per? Abbiamo pace con Dio, Signore, grazie. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia. Noi abbiamo accesso alla grazia di Dio, tu hai accesso alla grazia di Dio completamente, a tutta la grazia di Dio. Ma ricordati che come Dio ti afferra è più forte di quanto tu afferri Lui. L'apostolo Paolo disse in Filippesi 3:12, e lo leggiamo, Filippesi 3:12: non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Quindi Paolo continuava a camminare, proseguiva, perché la parola dice chiaramente: proseguo per poter afferrare il premio. Dia a qualcuno: prosegui. Prosegui, prosegui, non fermarti, e non fermarti proprio ora, non fermarti proprio ora, prosegui. E Paolo continua dicendo, e diceva: poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Quanti sono stati afferrati da Gesù Cristo? Tutti. Quindi siamo stati afferrati, quindi possiamo continuare, proseguire il nostro cammino. Una traduzione dice, pensate che di quest'ultima parte di questo verso c'è una traduzione che scrive: io non ho ancora afferrato quello che ha afferrato me. Per dire, sto tentando di capirci qualcosa, sto tentando di afferrare Dio, però a volte mi viene ancora un po' difficile, e ci sta. Il motivo per cui la fede è così importante è perché essa ci permette di avere accesso alla grazia di Dio, e noi abbiamo necessità di capire la grazia di Dio. Il prossimo corso che farò, mi sembra febbraio-marzo, sarà proprio la grazia, perché capiremo quanto è importante avere la comprensione della grazia e il vivere la grazia di Dio in modo equilibrato secondo la parola. Quindi la fede ci aiuta, perché ci permette di avere accesso alla grazia di Dio. Io mi ricordo quando i miei bambini erano piccoli, Kevin, amore, no. E tutti adesso, oh amore, della mamma sempre, no? Quando i bambini erano piccoli, penso ogni mamma, quante mamme ci sono qui? Quindi tu, i figli sono sempre. Per cui quando loro erano piccoli e ci trovavamo, soprattutto quando vivevamo in Inghilterra e andavamo in centro, e c'erano a volte delle giornate, soprattutto perché andavamo di sabato, molta folla, quindi erano ambienti molto affollati, è chiaro che sia io che mio marito subito chiedevamo a loro di prenderci per mano e di stare stretti a noi, e loro pensavano che erano così forti che la loro mano era aggrappata a noi, perché loro erano forti in quel momento di stringerla, ma non si rendevano conto, soprattutto Joe che era un po' più piccolo di Kevin, che era la nostra forza a tenerli stretti, soprattutto quando camminavamo in mezzo alla folla. Loro tenevano stretta la nostra mano perché dicevamo: tenete stretta la nostra mano e non lasciatela mai, però eravamo noi. Quindi era la nostra mano, era la mia mano che teneva forte loro, e così loro pensavano di essere forti, ma eravamo noi. Quindi la stessa cosa Dio fa con te: tu allunghi la tua mano e forse a volte non ti rendi conto, che pensi: sono io che devo fare sforzi, sono io che mi devo aggrappare a Dio, sono io che devo fare così difficoltà in certi momenti per raggiungere, ma non sai che in quel momento, che basta che tu alzi la tua mano, Dio ti sta già afferrando e tenendo stretta la tua mano. E così quando cammini, come succedeva a noi con i bambini in mezzo alla folla, e noi tenevamo stretta la loro mano, così è Dio. Quando ti afferra la mano, anche se in certi momenti tu senti fragilità perché quasi ti viene di staccare la tua mano, Lui la sta tenendo proprio mentre stai camminando in mezzo alla folla dei tuoi pensieri, delle tue circostanze, delle tue situazioni. Lui sta tenendo la tua mano fortemente perché l'ha afferrata e non la lascia. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Quindi in mezzo alla folla sappi che Lui sta tenendo stretta, stretta, stretta la tua mano, e non la lascerà, non la lascerà. Anche quando la debolezza, la vulnerabilità, qualsiasi cosa ti farà indebolire la mano e quasi che le forze ti vengono meno, Lui avrà sempre la sua forza nella tua mano per tenerti su, perché tu non possa cadere giù. Quindi questo è il nostro meraviglioso Dio, meraviglioso, meraviglioso. Romani, sempre in Romani 5, al verso 17, la parola dice: infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Abbondanza di grazia, ci sia abbondanza di grazia, abbondanza di grazia, perché dice che per uno c'è stato, ne sappiamo, Adamo, peccando la trasgressione è entrata nell'umanità, nel mondo, ma per mezzo di uno, Gesù Cristo, noi abbiamo abbondanza di grazia. A Lui tutto l'onore e la gloria, tutto l'onore e la gloria, Gesù Cristo. La grazia abbondante di Dio è ciò che Lui ha realizzato per noi in Cristo. La fede è la risposta, è l'azione che noi compiamo in conseguenza della sua abbondante grazia. Quindi la sua grazia è arrivata a noi, la nostra fede deve essere la risposta. Ecco perché senza fede è impossibile piacergli. Perché è come se noi stessimo dicendo: non credo a quello che hai fatto, non credo a quello che tu hai scritto, perché non do risposta alla grazia. È come dire: il sacrificio di Gesù Cristo è vano, perché quando io non rispondo in fede, credendo, non sto rispondendo a questa abbondante grazia manifestata attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Pensate che un'altra traduzione di Romani 5, 17, inerente a questo verso, dice: L'opera di Dio in Cristo supera di gran lunga ogni legame che si è venuto a creare su di noi attraverso la caduta di Adamo. L'opera di Dio in Cristo supera di gran lunga ogni legame che si è venuto a creare su di noi attraverso la caduta di Adamo. C'è stato un legame con l'occultismo? La sua grazia abbondante, l'opera di Cristo supera quel legame. È più grande, il nome di Gesù è più grande di ogni legame, ogni forma di occultismo, ogni forma di depressione, ogni forma di attacco, di spirito, ogni forma di malattia. Il nome di Gesù è un nome più grande al di sopra di ogni altro nome. Ecco perché questa versione mi piace, supera di gran lunga ogni legame. Dobbiamo credere, come abbiamo letto, che quello che Dio ha operato in Cristo è più grande di quello che Satana ha operato in Adamo. È più grande, dillo com'è, è più grande di quello che Satana ha operato in Adamo. Adamo ha portato l'umanità giù, Cristo ha riportato l'umanità su, perché dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù Cristo, ha amato il mondo, ecco perché ha amato ogni cosa, gli universi e tutta la sua creatura. Sta a noi poi rispondere a questo grande onore e questa grande grazia. Però quello che lui ha compiuto è un fatto, è reale ed è più grande di quello che Satana ha fatto attraverso Adamo. La grazia ci mostra e ti mostra chi sei in Cristo. Dobbiamo vedere noi stessi attraverso il sangue di Gesù, attraverso il potere della redenzione di Cristo. Con la fede possiamo accedere a questa grazia, rimanere saldi in Lui e confessare la nostra identità in Cristo. La tua identità in Cristo, non nella tua vecchia natura. Efesini 2:8. Andiamo in Efesini 2:8. Sto andando veloce o riusciamo e riuscite a seguirmi? Efesini 2:8. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Bellissimo anche il verso 10. Noi infatti siamo opera sua. Dal greco usa la parola poema, poema. Tu sei il poema di Dio. Tu sei il poema di Dio. Dillo a qualcuno. Tu sei il poema di Dio. Smetti di vederti con i tuoi occhi, perché tu sei il poema di Dio. E Dio ti ha creato in un modo stupendo. Ti ha creato in un modo stupendo. Ecco perché noi siamo il suo poema. Capire che esiste una relazione tra grazia e fede è liberatorio. Capire che esiste una relazione tra grazia e fede è liberatorio. Il Signore infatti un giorno disse a un pastore: tu puoi acquisire informazioni, ma non puoi acquisire rivelazione. Tu puoi acquisire informazioni, ma non puoi acquisire rivelazione, perché la rivelazione è qualcosa che arriva dal cielo, dallo spirito, più noi siamo sulle cose di Dio, dentro pienamente a tutto ciò che ci appartiene in Cristo Gesù. Dio stesso apre alla rivelazione e per questo motivo ciascun credente, e adesso lo facciamo insieme, dovrebbe pregare la preghiera di Efesini 1. Seguitemi in Efesini 1, che questa è una preghiera meravigliosa che ognuno di noi dovrebbe fare. Ho sentito delle testimonianze di ministri, e non solo ministri, che in determinati momenti difficili della loro vita, tutti i giorni, per mesi, hanno pregato questa preghiera, Efesini 1, e noi andiamo a leggerla. Efesini 1, iniziamo dal verso 3. Benedetto sia Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. E poi andiamo al verso 17. Affinché, dite con me, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Signore, dammi, vogliamo dire personalmente, dammi lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Cristo Gesù, e illumini i miei occhi, gli occhi della mia mente, affinché io possa conoscere qual è la speranza della tua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della tua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della tua potenza verso di me, affinché io possa credere secondo l'efficacia della forza della tua potenza. Grazie, Signore. Ci fermiamo qui, è una preghiera che dovremmo fare ogni giorno. Signore, soprattutto questi versi 17, 18, 19 e 20, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, Padre della gloria, ci dia uno spirito di sapienza e rivelazione. Padre, ti prego che in questo momento tu possa aprire la nostra mente, i nostri occhi, il nostro cuore nello spirito, affinché possiamo ricevere uno spirito di sapienza. Sì, Signore, sapienza e rivelazione nella conoscenza di Gesù, e illumini gli occhi della nostra mente per conoscere la speranza della vocazione che noi abbiamo e le ricchezze che abbiamo qui sulla terra tra noi santi di Dio. Signore, illuminaci, perché abbiamo bisogno di rivelazione. Amen, amen e amen. Il sistema del regno di Dio non è mai stato violato. Il sistema del regno di Dio non è mai stato violato. Usiamo questa parola violato perché le più grandi aziende del mondo compiono sforzi straordinari per mantenere i loro sistemi informatici e le loro informazioni nei loro computer lontani dalle mani da chi è un criminale, in questo senso, che vuole rubare, gli hacker, i famosi hacker. Quindi violano dei dati, ma il regno di Dio non è mai stato violato. Non importa quanto il mondo tenti di mantenere sicuro il suo sistema di informazioni, c'è sempre qualcuno in grado di violarlo. Questo nel mondo succede. Il sistema del regno di Dio invece non è come quello del mondo. Non è mai stato violato e mai lo sarà. Mai lo sarà. Nel momento in cui tu ed io entriamo in questo regno, viviamo in questo regno, ti viene data la chiave di accesso. E nel momento in cui ti viene data questa chiave, sai cosa si attiva? Un download. Dal momento che entri nel regno di Dio, ti viene data una chiave di accesso e si attiva un download. Cioè vengono scaricate nella tua vita, sai che cosa? Bontà, misericordia, grazia, abbondanza, saggezza, liberazione, tutto ciò che appartiene a Dio in Cristo viene fatto un download nella tua vita da parte di Dio. Signore, ma che meraviglia, ma che meraviglia. Dal momento che entriamo e abbiamo detto sì, io ho in mano questa chiave, posso continuamente fare i download. Faccio un download di bontà. Signore, bontà. E poi cosa ho bisogno? Di pace? Download di pace, perché c'è, ho la chiave d'accesso. Download di pazienza, pazienza, download di perdono, download, scarica, perché è la chiave d'accesso. Perdono, bisogno di perdono, download, comincia a scaricare, non ci sono limiti. Perdono in abbondanza, bontà in abbondanza, misericordia, pazienza, gentilezza, autocontrollo, gioia. The joy of the Lord is my strength. Quindi quello che abbiamo bisogno, scarichiamo, scarichiamo, perché è nostro. Scarichiamo, lascia andare, fai così, alzati un attimo in piedi, che facciamo anche un po' di non è un obbligo, non vuole essere un obbligo, ma chi vuole alzarsi in piedi, un attimo di, facciamo un attimo di download, bisogno di forza, download, forza, sono stanco, acquisto nuove forze. Fai il tuo download in questo momento. Tu sai quello che ti serve, tu lo sai, quindi facciamo download, lasciamo andare stanchezza, tutto il peso della giornata, della vita, del lavoro, di tutto quello che sentiamo e riceviamo. Riceviamo, 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 perché questo riempimento ti serve per affrontare ogni istante della vita. Quindi ricevi, 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 e poi girati verso qualcuno, appoggia la tua mano e di ricevi, ricevi, ricevi. Alleluia, gloria a te Signore, gloria a te Padre, gloria, 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 grazie Signore. In Cristo hai la chiave di accesso al regno di Dio. Alleluia, abbiamo l'accesso, la chiave nel regno di Dio. Ricordati questo, il tuo festeggiamento, ecco perché vi ho fatto alzare, gioire, perché la tua gioia, il tuo festeggiamento è la dimostrazione della tua aspettativa in Dio. Non lo fai perché ti gira così, e nemmeno io stasera ti chiedo magari di fare delle cose perché così, dici tanto per, ma lo facciamo perché abbiamo un'aspettativa in Dio, nell'Onnipotente, non in un uomo, non in una donna, non in una persona. Abbiamo un'aspettativa in Lui, ecco perché la nostra gioia è la nostra risposta. C'è potenza nell'avere un'aspettativa positiva, positiva perché si basa sulla fede. Salmo 62, 5. 62, il verso 5. Anima mia, riposati in Dio solo, perché la mia aspettativa viene da Lui. Bellissimo. Anima mia, riposati in Dio solo. Diciamolo ad alta voce, anima mia, riposati in Dio solo, perché la mia aspettativa viene da Lui. Sì, Signore, la mia aspettativa viene da Te. Ci sono delle cose a volte che devono essere aggiustate nella nostra vita, devono essere fatte alcune correzioni, ma non avere né timore né paura. Correggiamo, cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? Le correggiamo. È presente quando, sempre prendo l'esempio di quando erano piccoli Kevin e Joel, che li accompagnavamo a giocare a calcio, e alcune scene sono rimaste impresse perché vabbè, erano piccolini, quindi quando giocavano, non solo loro ma anche altri bambini, stavano in una posizione sbagliata, allora l'allenatore doveva intervenire, a volte gridava dietro, perché cosa fai lì? La tua posizione è di là. Perché succede ancora oggi nelle squadre, voi tifosi, cioè che l'allenatore grida: ma cosa fai là? Non vedi che non è il tuo posto, spostati. Quindi in questo caso c'era una posizione nella squadra di calcio da correggere. A volte succede anche nella nostra vita, ci sono delle posture che sono storte E Dio viene e dice: aspetta un po' che ti raddrizzo, perché nel senso spirituale ci sono delle posture sbagliate, ci sono delle cose da correggere, e grazie a Dio che ci ama così tanto che non ci vuole lasciare storti, ci vuole raddrizzare. Ecco perché il Salmo 42 verso 5, ancora Davide dice in questo Salmo 42 verso 5: perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio. Perché ti abbatti, anima mia? Perché? Spera in Dio. Spera in Dio. Ecco perché ieri sera abbiamo visto anche la speranza, che non è fede, ma la speranza è l'aspettativa di qualcosa di buono ed è un ingrediente fondamentale della fede. Non è fede, ma è un ingrediente fondamentale della fede. E qui vi voglio portare a quattro tipi di aspettative. Questo con alcune donne l'avevo già condiviso in passato, però ci sta perché è proprio inerente alla fede e alla speranza. Quindi quattro tipi di aspettative. La prima è un'aspettativa che possiamo avere negativa. Cosa vuol dire? Aspettativa negativa, la prima. Adesso andiamo a spiegarlo. La seconda, un'aspettativa neutrale. La terza, un'aspettativa distorta. E la quarta, un'aspettativa positiva. Quindi negativa, neutrale, distorta e positiva. Perché stiamo parlando che la speranza porta a un'aspettativa ed è un ingrediente importante nella fede. L'aspettativa negativa è molto semplice, è avere una visione generale di una situazione piccola o circoscritta in un momento particolare della tua vita. Nel senso, mi succede una situazione ed è qualcosa di temporaneo ed è oggi, non vuol dire che sarà sempre ed è tutta la vita. È solo un momento. Ma l'aspettativa negativa è: perché oggi mi sta succedendo questo, sarà sempre così, non cambierà mai. Capite? Quindi una visione generale, e a volte ci porta anche a iperbolizzare soprattutto le cose negative, a vederle così grandi. È come vedere una persona con un abito che ha una piccola macchia e dire: tutto il vestito è macchiato. La piccola, macchiettino, piccolino, che non lo vedi. E tu, tutto il vestito è macchiato. È un'aspettativa poi negativa, perché ti porta a vedere tutto in modo generico e negativo. Quindi impariamo a circoscrivere le situazioni, soprattutto quelle che viviamo, perché non vuol dire che se sei caduto oggi cadrai anche domani. Non vuol dire questo. Quindi l'aspettativa negativa, l'aspettativa neutrale è quando invece una persona, ed è la seconda, vive nell'apatia costantemente. Chi mi sa dire che cos'è l'apatia? Non provi, non pensi, apatico. Conosce, ecco. Beh, tradotto proprio, conoscete qualcuno di apatico? Adesso spero che non vi girate gli uni verso gli altri, no. Quindi ci sono. Quindi l'aspettativa neutrale è quando una persona vive costantemente nell'apatia. Alcuni non fanno mai dei cambiamenti nella loro vita, rimangono fermi e non agiscono mai sulla base della parola che è stata data loro. Il prima o poi non viene mai. Sapete che a volte si dice: stai tranquillo, tranquilla, prima o poi succederà. Per queste persone, in questa aspettativa, il prima o poi alghe mai. Questo è greco antico. Alghe mai. Alghe mai. rimangono bloccati allo stesso punto anno dopo anno. Presente, l'ho già fatto questo esempio, la sedia a dondolo. Cosa fa la sedia a dondolo? Dondola, avanti andre, anche qui dal greco, avanti andre. Noi diciamo così, avanti andre, non sei né avanti né indietro. Quindi è tutto un dondolare, sei sempre fermo allo stesso punto. Questo è quello che fa l'aspettativa neutrale. L'aspettativa distorta invece, qui andremo a vedere anche un passaggio interessante della scrittura, è aspettarsi qualcosa di diverso da quello che Dio vuole darci. Vi è mai capitato? A me sì. Aspettarsi qualcosa di diverso da quello che Dio vuole darci. Vi ricordate Naaman? Qualcuno si ricorda di Naaman? Dice sì, guarda, ieri è passato da casa mia e no, mi ha lasciato un dono. No, a parte gli scherzi. Naaman con Eliseo, adesso andiamo a leggere, si aspettava che Eliseo si affrettasse ad imporgli le mani perché era malato ed era andato dal profeta per chiedere guarigione. E la sua aspettativa qual era? Adesso il profeta imporrà le sue mani e io guarirò, sarò libero dalla lebbra, seconda re al capitolo 5. Guarigione miracolosa di Naaman. Naaman si trova con la lebbra, vi faccio il sunto di questa storia, chiaramente va da Eliseo. Naaman andò da Eliseo e si aspettava per la guarigione dalla lebbra, chiaramente che l'aveva colpito, che lo guarisse imponendo le sue mani. Invece dovette umiliare se stesso e immergersi 7 volte nel fiume fangoso. Lui si aspettava in posizione delle mani e il profeta gli dice: vai in questo fiume pieno di fango, immergiti 7 volte. E Naaman si offese all'inizio per le istruzioni che il profeta gli diede, però si umiliò, accettò e andò. E cosa successe? Guarì. Perché quando ascoltiamo quello che Dio ci dice, che si tratti di guarigione, di qualsiasi cosa, noi otteniamo quello che Dio ha stabilito. Ecco perché, come Naaman, anche noi abbiamo bisogno di fare degli aggiustamenti, delle correzioni. Ci sono, a volte noi, è il nostro orgoglio, è parte della nostra natura adamitica, perché abbiamo orgoglio, l'orgoglio sappiamo che viene prima della caduta, però ce l'abbiamo e a volte dobbiamo affrontarlo perché ci porta a non vedere quello che dobbiamo vedere. Quindi anche noi come lui abbiamo bisogno di fare degli aggiustamenti, superare il nostro orgoglio e obbedire alla parola del Signore per ricevere il miracolo. Naaman lo fece. Alla fine fece quello che il profeta gli disse, perché lo desiderava, desiderava essere guarito, era andato per quello. Allora com'è la storia? Che andiamo da Dio perché abbiamo delle necessità e poi se la sua risposta, perché stiamo parlando di aspettativa distorta, se la sua risposta arriva in un altro modo ci offendiamo. Ma com'è? Perché ti offendi se la sua risposta è in un altro modo? Perché devi seguire quello che sono le istruzioni, le procedure, e quando seguiamo quelle sicuro è il risultato e sicuro lo sarà. E la quarta invece, l'aspettativa positiva. L'aspettativa positiva, prendiamo come esempio in Marco al capitolo 5 la donna dal flusso di sangue, anche ieri sera l'abbiamo accennata. Questa donna diceva: se solo riuscirò a toccare le vesti sarò guarita. E infatti, pensate un po', questa donna aveva un'aspettativa positiva, non negativa. Ecco perché sicuro che si sarà edificata durante il cammino per arrivare da Gesù nella fede. La sua fede era in Dio e ottenne il suo miracolo. Lei proclamò ad alta voce ciò che si aspettava, cominciò a vederlo realizzato, perché parlava, dice il Vangelo, che parlava tra sé, quindi dichiarava il suo miracolo, lo vedeva e lo parlava, si aspettava di essere guarita. Ed ecco perché, vi dico una cosa, i 12 anni dopo, successivi, non furono più 12 anni di malattia, furono anni di malattia, ma i suoi 12 anni o anni dopo che visse furono anni di completa salute. Noi vogliamo che cambi il nostro futuro, che tutto ciò che sono stati gli anni precedenti della nostra vita non abbiano più forza nel presente e nel futuro. Noi lo vogliamo, io lo voglio. Gli anni migliori della nostra vita, dice una canzone, però gli anni migliori stanno davvero davanti a noi, in Cristo stanno davanti a noi. Gli anni di questa donna furono anni di grande salute. Un'aspettativa positiva porta dei risultati positivi. E poi ho preso la frase da un pastore che disse questo, mi piace tantissimo: dipingi il quadro sulla tela della tua mente. Dipingi il quadro sulla tela della tua mente, parlando di aspettativa positiva. E qui c'è un altro esempio che si trova in Genesi, non li andiamo a leggere perché sono due capitoli, Genesi 30 e 31. Vi racconto brevemente cosa successe in Genesi 30-31. Quando sembrava, qualcuno di voi sicuro l'avrà già letto e studiato, quando sembrava che Giacobbe fosse limitato dalle circostanze intorno a sé, lui si aprì al soprannaturale di Dio, permise allo Spirito di Dio di suggerirgli una soluzione e lo Spirito dipinse un progetto da parte di Dio sulla tela del cuore di Giacobbe. Qual era questo progetto? Seguendo questa immagine che aveva nel cuore, costruì un recinto di verghe. Avete presente quel passaggio? Che dava una colorazione maculata all'acqua degli abbeveratoi, dove il bestiame andava a bere e a accoppiarsi. Vi ricordate? Questo fece sì che il suo gregge prosperasse ancora di più. In altre parole, Giacobbe ebbe un sogno da parte di Dio, agì di conseguenza, lo mise in pratica e tutto ciò ebbe un effetto fisico positivo su quel bestiame. Questa è la fede che ha le opere. Essa può cambiare la tua famiglia e il tuo futuro. Questo tipo di fede farà in modo che tu possa raggiungere il piano di Dio per la tua vita. Ecco perché abbiamo pregato Efesini, che Dio ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, di illuminare gli occhi del nostro cuore. Siediti davanti alla parola di Dio, tieni la parola di Dio davanti ai tuoi occhi e permetti allo Spirito Santo di dipingere sulla tela della tua mente e anche del tuo cuore. Permetti allo Spirito di dipingere l'immagine della sua parola sulla tela del tuo cuore. Permetti a lui di dipingere su questa tela che si chiama cuore. Cuore di Claudio, cuore di Gioia, cuore di Katia, cuore di Michela, di Sabrina, di Eleonora. Su questo cuore permetti allo Spirito di dipingere la parola di Dio. Il dottor Yonggi Cho disse: sogni e visioni sono il linguaggio dello Spirito Santo. Ma ci vuole fede per credere. E noi a volte ci addormentiamo. Dobbiamo risvegliare noi stessi. Quando vi ricordate, Paolo disse a Timoteo: ravviva il dono che è in te. Abbiamo bisogno di essere ravvivati perché c'è lo Spirito Santo, perché ci sono i doni, perché c'è una porzione di fede nella tua vita in grado di portarti sempre più in alto, vicino al cuore di Dio. Lo Spirito Santo prenderà le cose di Cristo e ti aiuterà a tradurle in una vittoria personale. Lo Spirito Santo prenderà le cose di Cristo e ti aiuterà a tradurle in una vittoria personale. Ecco perché il tuo festeggiamento e la tua gioia è la dimostrazione della tua aspettativa in Dio. Il Salmo 119, verso 162. Salmo 119, 162 dice: Io provo grande gioia nella tua parola, come chi trova un gran bottino. Bellissimo. Io provo grande gioia nella tua parola, come chi trova un gran bottino. Ecco perché il tuo festeggiamento, ripeto, è la dimostrazione della tua aspettativa in Dio. Prima Pietro, capitolo 1, versi 8 e 9. Prima Pietro, capitolo 1, versi 8 e 9. Stiamo andando bene? Dice Gesù Cristo, parla di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Interessante. Pur non vedendolo, voi lo amate. E credendo in Lui, anche se non lo vedete, non lo vediamo, però noi esultiamo in una gioia ineffabile. Dice: esultate perché anche se non vedete Gesù, ci state credendo in Lui, e anche se non lo vedete lo amate, per questo dovete gioire. Quindi noi gioiamo perché pur non vedendolo lo amiamo e ci crediamo. Alleluia. Oh, meno male, meno male, un po' di gioia, un po' di vita, anche per ravvivare. Siamo a venerdì sera, dai, manca ancora poco, è finita sia la scuola biblica di questo mese e anche la settimana, domani è sabato, dai, la tua aspettativa positiva unita alla tua gioia. Quindi la tua aspettativa positiva unita alla tua gioia è un'importante chiave per ricevere da Dio. Quando Gesù insegnava, non ha lavorato su quello che era la parte di Dio, il dare. Lui ha sempre lavorato su quella che era la parte dell'uomo, il ricevere. Ta-ta-ta-ta. Quindi Gesù, quando insegnava, non ha lavorato su quello che era la parte di Dio, cioè il dare, perché Dio stava dando, Dio dà comunque sia e sempre, ma stava lavorando sulla parte che aspettava l'uomo, quella di ricevere, perché a volte abbiamo difficoltà a ricevere, a volte abbiamo difficoltà anche a lasciarci amare, a ricevere l'amore, perché la visione di noi stessi ottenebra ciò che Dio dice. È la parte più difficile per noi esseri umani. Se tu sei un essere umano come lo sono io, c'è una parte difficile che è quella di ricevere, è vero? Ma quando noi impariamo a tenere le mani aperte, fate così, con la mano aperta, sai cosa succede? Che è talmente aperta che Dio può riversare. E se tu fai una prova, io non posso adesso, aspetta, non posso farlo, ecco, grazie, grazie Sara, perché se io ho una mano aperta e metto questo e ricevo questo, la mia mano aperta è in grado di sostenerlo. Ma pensate se io ho una mano chiusa e metto questo, sì, allora l'ho messo bene, questo è grande, però mettiamo che sia una, no, gli occhiali no, un'altra cosa, vabbè, facciamo così, cosa fa? Cade. Grazie Sara, grazie mille. Cade perché chiaramente ha una mano chiusa. Ecco perché la mano aperta riceve, non solo, e quando ricevi hai la mano aperta per poter far sì che altri vengano a tingere dalla tua mano aperta. È importante ricevere per poi dare, un circolo, ricevi e dai, ricevi e dai. Sapete che molte volte questo viene usato anche sicuramente per le finanze, ma non riguarda solo l'area finanziaria. A volte le persone chiudono questo rubinetto del ricevere e dare, bloccano il dare a 360 gradi e poi si chiedono come mai a distanza di mesi, anni, le cose non vanno bene. E per forza, se chiudi questo circolo, ti sei mai chiesto perché Dio ti sta dando? Ti dà per il suo regno. Perché se noi siamo spirituali e abbiamo deciso di vivere nel regno di Dio, Le cose cambiano, non sono più secondo il sistema del mondo, sono secondo il sistema di Dio. E quando Dio abbonda nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, è perché tu possa dare anche ad altri. Ecco perché se blocchiamo questo rubinetto, si blocca. Arriva un punto dove non c'è più un ricircolo e quindi si ferma e diventa un'acqua stagnante. E cosa fa l'acqua stagnante? Puzza. Molte volte l'abbiamo detto, dobbiamo essere come il Giordano che riceve e dà, e non come il mar morto che riceve e basta. È importante come il Giordano. Giordano riceve e dà. È differente. Il mar morto invece cosa fa? È morto, chiamato proprio così. E noi ci siamo stati, siamo anche entrati nel mar morto, che è interessante, che anche quando vai dentro, io non ci credevo, vedi, io non avevo in quel momento fiducia delle cose che mi dissero, però provai con la mia persona ad entrarci insieme a mio marito. E cosa successe? Successe che l'acqua ci manteneva su a galla. Impressionante. Perché no, proprio da sdraiati, perché è talmente piena di sale, non c'è vita nel Mar Morto, non c'è vita, però c'è questo sale che ti tiene su. È vero, sale, sì, il sale che sale, però ti tiene a galla, perché chiaramente non c'è vita, perché è tutto pieno di sale, mentre il Giordano c'è vita. Vita in abbondanza, perché riceve e dà. Ok, ci fermiamo per la pausa e poi abbiamo...